Per prima cosa vedo il suo volto, che si staglia nel cielo scuro di primavera come un dipinto a olio. Il suo volto vive nei miei ricordi come un ritratto di Lucian Freud, il volto di Hrvoje. E al contempo, dentro di me, c'è la tela che Breda ha indossato poco prima di entrare in mare, calmo e trasparente. Il mare che le arriva alle caviglie. La tela che la avvolge si schiude e la fa sembrare una primavera bizantina, la fa sembrare un uccello migratore che ha appena terminato il suo lungo viaggio. Poi sento le parole di Hrvoje davanti alla mia casa di Trieste. «Mi sono fatto battezzare», dice, e dentro di me si apre una voragine di incertezza e silenzio. Per un istante ripenso alle sue origini croate, al fatto che non è battezzato. Penso alla religione ortodossa che ha appena abbracciato, per amore di lei, di Breda, immersa con la propria vita e la propria infanzia, come fonti primarie dell'emotività, dentro a quell'iconografia che raffinatamente intreccia con la propria interpretazione dell'arte. E poi vedo di nuovo lei, Breda. La vedo schiudere la tela avvolta sul suo corpo e intorno a lei la superficie del mare con la sua immagine riflessa, come poco prima di indossare il proprio dipinto, mentre mi guarda fisso negli occhi, con addosso una camicia bianca e una gonna scura, nello stesso punto in cui si trova adesso, con le braccia spalancate, con una candela accesa nel palmo della mano. Sembra un'immagine rinascimentale, una figura del Rinascimento bizantino. Lei, la sua tela, il mare, come se avesse indossato parte dei propri ricordi infantili. In Jugoslavia sta per scoppiare la guerra. Hrvoje e Breda non sopportano più l'inarrestabile avanzata di ideologie fascistoidi e decidono di abbandonare la propria patria. I nazionalfascisti di Zagabria dicono che in realtà non hanno abbandonato la propria patria, ma che sono fuggiti all'estero e che per questo sono dei traditori del popolo. All'inizio li ospito nella casa dove vivo con i miei genitori. Restano per circa 2 settimane. Il sorriso di Breda è bello e radioso, ma più è luminoso, più penso a quanto debba in realtà combattere con l'incognita del futuro, con la preoccupazione per la loro vita. Pianificano di recarsi in Toscana, di trasferirsi nella casa di villeggiatura di una curatrice inglese, dove a quanto pare manca il riscaldamento. In effetti, dopo 2 settimane partono alla volta della Toscana e per molto tempo non ho più loro notizie. Non so niente di loro. Più tardi scopro quanto duro fu per loro quel periodo, che la gente del posto portava loro le provviste per aiutarli a superare l'inverno. E poi la vedo ancora, Breda, in piedi nel mare calmo e trasparente, con l'acqua all'altezza delle caviglie, mentre alza in alto le braccia, verticali rispetto al corpo, per poi abbassarle nuovamente, stanche ed esauste dai ricordi. E vedo la tela, il suo dipinto, che si schiude come un cappotto intorno a lei, intorno a quello stanco uccello migratore. Poi Londra, dove ancora una volta devono lottare per la sopravvivenza. Hrvoje mi manda delle cartoline pasquali sulle quali Breda ha dipinto dei fiori di campo. Mi chiede di venderle a Trieste e di inviargli il ricavato a Londra. Guardo quel mucchio di cartoline con i fiori di campo. Cartoline uniche al mondo, come se avesse raccolto quei fiori nella propria memoria, come se per un istante fosse rientrata nella propria infanzia, dove crescono ancora quel tipo di fiori. Nelle sue mani e sulla sua tela, anche quella strampalata iniziativa commerciale appare nobile e raffinata. Cerco di vendere le cartoline. Non sono un commerciante, eppure riesco a venderne parecchie a un'edicola. Non ricordo come ho fatto a spedire quelle poche lire a Londra. All'improvviso non so più niente di loro. La mia vita all'epoca è troppo frenetica, piena di esperienze dolorose. Per la prima volta nella vita ho a che fare con la cattiveria umana e cerco di comprenderla. È l'epoca in cui Rade Scherbeja, al quale offro per alcuni mesi rifugio nel teatro che dirigo, studiava sloveno per poter recitare nello spettacolo che stavo producendo. In un certo senso, nel mio immaginario, Rade è l'unico legame fra Breda e Hrvoje. Poi anche Rade parte per Londra e a quel punto perdo ogni contatto con loro, a parte qualche telefonata di Hrvoje in cui mi chiede cosa faccio, cosa scrivo, mentre sento la sua voce che lotta per il proprio credo artistico, che lotta per la propria e la loro sopravvivenza. E poi vedo di nuovo Breda, mentre si gira dall'altra parte, come una dama bizantina che attraverso i movimenti delle braccia svela ai nostri occhi la propria storia, piena di sofferenza e dignità, come un uccello che ha volato a lungo per arrivare a destinazione, in quel riparo sicuro e ancora non sa quante trappole nasconda, come madre e donna, come amante e amica, lei, nel mare, calmo e trasparente, racconta la propria storia, scopre il proprio corpo. E poi li vedo dopo qualche anno a Lubiana. Hanno trovato un coproduttore per il loro film, per un vero film, la televisione slovena. Li incontro dopo molti anni. Quel giorno Hrvoje è solo nel suo appartamento di Lubiana. Breda è già uscita per andare a una riunione. Il suo volto è grigio. Sono felice per lui e per il suo film. Non conosco la sceneggiatura, neanche oggi la conosco, perché non l'ho letta, perché non ce l'ho e nessuno me la vuole dare per poterla leggere, finalmente. Qualcuno mi può far avere la loro sceneggiatura affinché possa leggerla? In quell'occasione Hrvoje mi regala un libro, la biografia di Samuel Beckett, un regalo che mi rende molto felice. Poi ci salutiamo e io ho la sensazione che quella sarà l'ultima volta in cui lo vedo. E fu così. Poi sento la voce di Breda nel cuore della notte. Con voce rotta mi informa che è morto. Mi sento impotente. Mi sento quasi in colpa per la mia impotenza. Ora Breda è l'unico legame rimasto con il mio vecchio amico. Intanto io corro avanti e indietro. Viaggio, scrivo, come un pazzo. Vado un mese in Irlanda. Non mi fermo mai. Vado a trovare Breda a Londra. Arrivo in Inghilterra col traghetto e con l'autobus che parte ogni giorno da Dublino alla volta di Londra. Breda mi aspetta alla stazione di Victoria. Beviamo un whisky. Siamo ubriachi di alcol e di gioia irrazionale. Più tardi, nei giorni che trascorro da lei, nella stanza in cui dormiva con Hrvoje, ho la sensazione che la mia presenza la infastidisca, che le provochi dolore. Una sensazione che passa dopo un po'. Mi mostra alcune fotografie dei loro trasferimenti e della sua dipartita. Guardo il paesaggio toscano, le baracche di lamiera abbandonate. Guardo il riflesso degli alberi, la loro strada. Fibbiano Montanino, Toscana, settembre 1991. Un letto con le lenzuola gialle, una finestra con vista sul paese. La nebbia. Toronto, dicembre 1992. Un letto con coperte colorate a base gialla. Una finestra affacciata su un cortile d'inverno. Il dettaglio sfocato di un uomo e di un bambino nella neve. San Paolo, 1994. Hotel Residential. Un letto sfatto con lenzuola bianche. La vista sulla città attraverso la finestra dell'albergo socchiusa. La vista di un incrocio dal balcone dell'hotel, il dettaglio sfocato di persone ferme all'incrocio. Dresda, Lange Strasse, novembre 1995. Una stanza d'albergo, un letto con lenzuola azzurre, sotto una finestra alta, affacciata sui palazzi della città. La vista su una strada di periferia, il dettaglio di una recinzione che circonda il terreno sul quale si trova una struttura in lamiera. Liverpool, aprile 1996, George's Hotel. La stanza, il letto con una testiera di legno alta, la finestra socchiusa, oltre il vetro la città in lontananza, la strada, il dettaglio di una strada vuota. Londra, dicembre 1997, Homerton Hospital. Due letti vuoti, uno per il paziente e l'altro per i familiari o amici. Una finestra affacciata sulla tettoia del cortile interno dell'ospedale. I germogli di una betulla. La vista dalla finestra sul cortile interno. Le foglie sui rami di betulla che arrivano fino quasi a terra. Un dettaglio. La cornice della finestra. Pezzi di rami di betulla. E infine lui. Le sue ceneri dentro un'urna rettangolare sulla scrivania davanti alla finestra dell'appartamento di Lendall Road. Le sue ceneri nell'urna accanto al lavandino della cucina. Le sue ceneri su un'altra scrivania accanto a una lampada in ottone. Le sue ceneri sul tavolo della cucina davanti alla finestra con le tende socchiuse. Fuori si intravede un ippocastano senza foglie. L'urna con i suoi resti mortali sul letto con una coperta a righe. Le ceneri dell'amico dentro l'urna illuminata dal sole da qualche parte nell'appartamento. E poi vedo di nuovo Breda che solleva la tela per raccontare la propria versione della storia moderna e antica dell'umanità. La luce tutto intorno lascia intendere che il sole tramonterà da un momento all'altro, ma è come se sapesse che non è ancora il momento, come se il sole, che porta dentro di sé la consapevolezza della creazione e dell'arte, non volesse tramontare, almeno finché Breda resterà in acqua, con lo sguardo rivolto a destra, con il volto come scolpito nel marmo e illuminato dagli ultimi raggi di questo sole che non vuole e non vuole tramontare. Cerco la loro ultima dimora, ancora e ancora. La trovo a Lendall Road, ancora e ancora. Sono davanti alla loro casa, la osservo, la fotografo, ma le foto nel telefono si cancellano. Perciò so che devo andare di nuovo là, per tornare alla loro vecchia casa e per potermene stare immobile, in silenzio, davanti alla loro casa, in silenzio, ora e allora, mentre guardo Breda in piedi nell'acqua di mare che le arriva alle caviglie ed è calma e trasparente, mentre ascolto il silenzio nei suoi occhi e la guardo schiudere la tela per svelare la propria storia piena di luce.